evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico a tutte e tutti voi da parte di Gian Mario Giglio. Questa domenica ascolteremo la prima di tre predicazioni preparate per noi da Daniele Bouchard, pastore delle chiese valdesi di Pisa e Livorno. Seguendo il racconto di Gesù e l'uomo di Gerasa, contenuto nel Vangelo di Marco al capitolo 5, il pastore riflette sul tema della malattia, soffermandosi anche sulla nostra esperienza della pandemia di Covid. Cosa il male ci tolga e come Dio ci aiuti a ritrovare noi stessi è dunque il filo rosso e conduttore che lega Gesù all'uomo di Gerasa e a ciascuno di noi. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Parliamone insieme, a cura di Luca Baratto.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Culto Radio. Rallegratevi, sorelle e fratelli nel Signore. Egli è vicino e ci accoglie, ci guarisce e ci rinnova. Grazie, Signore, perché pensi a noi, perché sei solidale con le nostre difficoltà e ci contagi con la tua gioia. Amen.
Alleluia, 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 alleluia.
Leggiamo dal Vangelo secondo Marco al capitolo 5. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini.
Noi viviamo in una condizione di sofferenza. Ai motivi di sofferenza già esistenti, la pandemia ne ha aggiunti di nuovi. Molte persone sono morte, altre hanno perso il lavoro, la violenza all'interno delle nostre case è aumentata, l'equilibrio psichico di molti è saltato e ognuno di questi problemi ne ha provocati altri in una catena apparentemente infinita. Il brano che abbiamo letto nel Vangelo di Marco parla di un paese colpito da una sofferenza analoga alla nostra. Questa sofferenza collettiva è concentrata in particolare in una persona, ma come vedremo tocca tutti gli abitanti della regione di Gerasa. Del protagonista di questo racconto non conosciamo il nome. Sta talmente male che viene identificato coi suoi disturbi. Viene definito un uomo posseduto da uno spirito immondo. Col nostro linguaggio, quest'uomo aveva un sacco di guai che gli avevano fatto perdere la sanità mentale. Come alcuni di noi, dava in escandescenze, esprimeva il proprio malessere con atteggiamenti insofferenti e aggressivi contro gli altri e contro se stesso. I suoi concittadini, non sapendo come controllare la malattia, avevano cercato di tenere sotto controllo lui, legandolo e incatenandolo. Ma lui si era sempre liberato, finché era andato a vivere in un cimitero. Chissà, forse erano proprio gli spiriti dei defunti che lo possedevano, come noi quando siamo ossessionati dalle persone che muoiono, schiacciati dal dolore o dalla paura di morire. Il suo malessere, unito all'incapacità delle persone che aveva intorno, gli avevano fatto perdere le relazioni sociali, relegandolo in una condizione di distanziamento sociale assoluto. Un isolamento che perdurerà anche quando sarà guarito. La società, che aveva cercato di rimuovere i problemi incarnati nell'indemoniato, legandolo e isolandolo, davanti alla prospettiva di un reinserimento che richiederebbe di affrontare quei problemi, si spaventerà. Ora, il fatto straordinario che accade a quest'uomo e che l'Evangelista ci narra è l'incontro con Gesù di Nazaret. Appena Gesù scende dalla barca che l'aveva portato fin lì, il nostro uomo gli corre incontro e gli si rivolge con tono aggressivo. «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Lasciami stare!» L'uomo si aspettava che Gesù scappasse, come facevano tutti, o che con l'aiuto dei discepoli cercasse di renderlo inoffensivo, o che passasse oltre il più in fretta possibile, ignorandolo del tutto. E invece Gesù si ferma, lo guarda negli occhi e gli fa una domanda semplice e fondamentale. «Come ti chiami?» Dietro a questa domanda possiamo leggerne altre. «Chi sei? Come stai? Perché sei così sofferente? Da dove viene questa tua aggressività? Vuoi raccontarmi la tua storia? Visto che sai chi sono, che cosa ti aspetti da me?» Questa semplice domanda di Gesù dà il via a un processo a catena che porterà l'uomo a guarire dai suoi mali e creerà anche un certo scompiglio nel paese che culminerà nella richiesta a Gesù di andarsene da lì e lasciarli tranquilli. Gesù Cristo, passa in tutti i paesi, incrocia la strada di ogni persona, è interessato alla vita di ciascuno, è curioso delle nostre storie personali. Se noi lo notiamo e gli andiamo incontro, sperimentiamo un impatto sulla nostra vita analogo a quello dell'uomo di Gerasa. Anche noi possiamo sentirlo come una minaccia, possiamo aver paura dello scompiglio che potrebbe provocare nella nostra vita, ma possiamo anche rispondere alla sua domanda: come ti chiami? Possiamo lasciarci interrogare sulla nostra identità, sull'origine del nostro malessere. L'occasione che ci viene offerta di definirci, di raccontare la nostra storia, è preziosa, specialmente in un tempo come il nostro in cui la minaccia di una malattia imperversa, le relazioni sono messe alla prova e molte delle nostre sicurezze vacillano. Che il demone che ci possiede si chiami legione o pandemia, che si chiami disoccupazione o depressione, insicurezza o isolamento, pronunciarne il nome, prenderne coscienza e poterne parlare a qualcuno ci aiuta ad affrontarlo. La capacità di ascolto di Dio in Gesù Cristo è fortemente terapeutica e può arrivare a cacciare ciò che ci opprime, liberando le nostre capacità vitali. Il dialogo con Gesù Cristo, che può avvenire dentro di noi, in preghiera, o attraverso il dialogo con una persona che ci ispira fiducia, può ispirare un cambiamento nella nostra vita, al punto da farci sentire guariti. I problemi non scompariranno come d'incanto, né quelli personali né quelli del mondo intorno a noi, ma ritroveremo la capacità di affrontarli, di ridiventare protagonisti della nostra vita e anche della società. Saremo liberati dalla sensazione di essere schiacciati da forze più grandi di noi e recupereremo la capacità di affrontare le difficoltà. Potremo infine, come l'uomo di Gerasa guarito da Gesù, raccontare alle persone che conosciamo quanto ha fatto per noi il Signore che ha avuto pietà di noi. Potremo, in altre parole, testimoniare il nostro incontro con Gesù Cristo. Un incontro significativo proprio per la sua particolarità, magari per la sua stranezza che lo rende unico. come unica e preziosa è ogni persona agli occhi di Dio. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché ci vieni incontro e ci rivolgi la parola. Dacci di saperti riconoscere, di saperti ascoltare e di risponderti in modo aperto e autentico. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@lafcei.it. Il nostro programma prosegue ora con Iziario Evangelico e in regia Roberto Barazzuol. Notiziario dal mondo evangelico. Il sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Gli evangelici in Italia e nel mondo. Si aprirà oggi alle 9.30 a Torre Pellice, in provincia di Torino, una sessione un po' diversa del sinodo delle chiese valdesi e metodiste, in parte in presenza, in parte in modalità telematica. Un bel segnale di ripresa e di speranza per il massimo organo decisionale dell'Unione delle Chiese. Lo ricorda il settimanale Riforma, che recentemente ha intervistato la diacona Alessandra Trotta, moderatora della tavola valdese, eletta dal sinodo 2019. Sinodo che, a causa della mia da Covid, è rimasto l'ultimo svoltosi. Oggi Alessandra Trotta è nostra ospite. Con quale spirito, moderatora Trotta, affrontate l'apertura di questo sinodo?
Con la grandissima gioia di tornare a vivere questo essenziale momento di confronto, di dibattito e decisione che purtroppo è mancato lo scorso anno, e con la massima attenzione a preservare, pure in questa forma organizzativa inedita, i principi fondamentali di accessibilità e partecipazione effettiva di tutti al processo decisionale.
Stamane due nuove consacrazioni renderanno ancor più solenne il culto d'apertura del sinodo. Un nuovo pastore, Gabriele Bertin, e una diacona, Monica Natali.
Sì, certo, ed è davvero una grande emozione quella di due bellissime vocazioni a mettere la propria vita al servizio dell'Evangelo, in parole e in azioni di solidarietà, con l'intera comunità riunita nel gesto veramente potente della imposizione delle mani.
Le chiese evangeliche italiane sono sollecitate dalla società in cui sono inserite: rifugiati e migranti, l'emergenza sociale, soprattutto del mercato del lavoro, l'ambito etico e rapporti con la Chiesa Cattolica in riferimento al disegno di legge Zan. Recente è la notizia della vostra offerta al governo italiano di gestire nuovi corridoi umanitari dall'Afghanistan.
Anche nell'anno della pandemia le nostre chiese non hanno certamente chiuso gli occhi di fronte ai bisogni, alle responsabilità che emergono in un mondo caratterizzato da diseguaglianze sempre più scandalose nell'accesso ai diritti fondamentali come la salute, il lavoro, l'educazione. Di fronte alla tragicità della situazione afghana, poi, per noi è stato naturale proporre l'apertura di corridoi umanitari, uno strumento che ha dimostrato la propria efficacia. Io sento peraltro, intorno a questa esigenza di fare qualcosa, una mobilitazione della società civile che si è vista raramente in questi ultimi anni e che fa sperare anche di poter sperimentare nuovi modelli di collaborazione e di accoglienza.
L'apprezzata Kermesse Libraria, una torre di libri, torna a Torre Pellice, nelle denominate Valli Valdesi del Piemonte, in provincia di Torino, con una nuova edizione dal 27 al 29 agosto e l'11 e il 12 settembre. Nata nel 2008, promossa dal Comune di Torre Pellice, l'iniziativa sostenuta con i fondi 8 per 1000 Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, è organizzata dalla Libreria Claudiana di Torre Pellice, in collaborazione con l'Associazione Diversi Sguardi, altri partner del territorio. Quali saranno gli autori e le presentazioni? L'abbiamo chiesto a Massimo Ugnone, tra i curatori dell'iniziativa.
Il gruppo di autori e autrici che abbiamo invitato quest'anno a Torre Pellice è davvero molto folto, quindi possiamo citarne soltanto alcuni: la grandissima Dacia Maraini, a cui sarà conferita la cittadinanza onoraria del comune di Torre Pellice, il poeta e paesologo Franco Arminio, e poi ancora Vivian Lamarck, Eraldo Affinati, lo scrittore e regista francese Philippe Claudel, un'amica del festival, Simonetta Agnello Orbi. Sul palco, insieme a loro, tanta musica, tanto spettacolo, tanto teatro per una torre di libri.
L'edizione 2021 del festival si aprirà dunque con lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, il 27 agosto alle 18. Fra le opere dell'autore anche un ritratto del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. Al festival Affinati sarà incalzato dalle domande del direttore del settimanale Riforma, Alberto Corsani, e presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo, Il Vangelo degli Angeli.
Sono molto lieto di essere presente a Torre Pellice proprio all'inaugurazione per la presentazione del mio nuovo libro intitolato Il Vangelo degli Angeli, una riscrittura appunto del Vangelo a partire da Luca e Giovanni. Racconterò anche qualcosa di me stesso, di tutta la mia esperienza insegnante e scrittore, dalla città di ragazzi fino alle scuole Penny Wharton diffuse in ogni parte d'Italia. Lo farò grazie ad Alberto Corsani e spero di avere la possibilità di raccontare un po' tutta la mia storia di insegnante e scrittore.
Il comune di Torre Pellice, in occasione di una torre di libri, assegnerà, come ricordato, la cittadinanza onoraria all'intellettuale scrittrice italiana Dacia Maraini.
È un piacere e un onore per me ricevere la cittadinanza onoraria nella piccola ma storicamente grande città di Torre Pellice. Mi pare che De Amicis l'abbia chiamata la piccola Ginevra italiana per la sua vocazione all'accoglienza intelligente di culture diverse, tutte amichevolmente legate. Quindi ringrazio ancora, mi fa molto piacere e spero che ci vediamo presto. Un carissimo saluto da Dacia Maraini.
Concludiamo il notiziario evangelico con due appuntamenti e una segnalazione televisiva. La serata pubblica di lunedì 23 agosto, Next Generation EU. Giovani ed Europa fra sogno e ripresa e rischio di marginalità. Alle 21 nel Tempio di Torre Pellice, diretta streaming su Radio Bequit Evangelica, con Marta Bernardini, Valeria Lucenti, Annalisa Camilli, Stefano Allievi, Brando Benifei, Daniela Di Carlo, Alessandra Trotta. Mercoledì 25 agosto, Frontiere Diaconali, pensiero teologico e diaconale, a cura della Commissione Sinodale per la Diaconia, alle 21 nel giardino della Casa Valdese di Torre Pellice. Questa mattina invece su Rai 2, dopo le 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Credere e Resistere, il servizio cristiano di Riesi. Ascoltiamo ora la presentazione.
Nel 2018 il comune di Riesi, in Sicilia, ha deciso di mettere a disposizione delle associazioni del paese una serie di beni confiscati alla mafia. Tra queste proprietà c'era quella che più tardi sarebbe stata chiamata la Casa Blu. Una grande casa nel centro della città che apparteneva a un boss mafioso condannato a diversi ergastoli per omicidio. Il Servizio Cristiano, un'organizzazione protestante, ha ottenuto la gestione di questo stabile.
L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 2, dopo le 8. Replica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25, all'1:15, sempre su Rai 2. Con questa segnalazione termina il culto evangelico di questa domenica. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Parliamone insieme, a cura di Luca Baratto, che conclude la nostra puntata di oggi.
Parliamone insieme.
A cura Luca Baratto.
Tra le tante notizie di questa estate ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, di cui vorrei parlare insieme a voi, anche se ormai risale a diverse settimane fa. La notizia è la scoperta in Canada di centinaia di tombe senza nome, in cui a partire dalla metà del 1800 sono stati sepolti bambini indigeni. Bambini strappati in tenerissima età alle loro famiglie, deportate in scuole residenziali, normalmente guidate dalle principali chiese cristiane, per estirpare le loro radici indiane ed acquisire la superiore cultura e religione occidentale. In realtà molti di quei bambini morirono di stenti ed incuria senza che le loro famiglie ne sapessero nulla. Fu un genocidio culturale e non solo. Questi fatti mi hanno riportato alla memoria una lezione che ho ascoltato nel 2017, l'anno dei 500 anni della Riforma protestante. In quell'occasione a parlare era Becca Whitla, una professoressa canadese di innologia, che illustrava un suo lavoro dal titolo Il canto liberatorio delle comunità, un'analisi critica di inni, canti e pratiche musicali nelle chiese canadesi. Il canto, soprattutto nella tradizione protestante, è la preghiera della comunità riunita nel culto che intona tutta insieme le lodi del Signore. E se il canto può essere strumento di libertà e liberazione, esso può tuttavia essere anche strumento delle ideologie dominanti. E proprio questo ha spiegato la professoressa Whitla, mostrando come nel suo paese, il Canada, fino a un passato non troppo lontano, i canti cristiani fossero imbevuti di colonialismo e imperialismo. Mostriamo agli indiani, ai negri e ai rudi barbari quale conquista abbiamo ottenuto sul Calvario, si cantava nelle chiese, mischiando il regno di Cristo con quello della regina Vittoria e la conquista del Calvario con le conquiste di terre e nazioni. Nell'ascoltare quella lezione mi sono detto: è interessante, ma sono cose lontane del passato. Davvero un giudizio superficiale, perché quel passato è stato esumato ed è davanti ai nostri occhi. Chi è morto senza pace, come i piccoli bambini nativi in Canada, anche se sepolto, prima o poi torna per chiedere giustizia. Se da qualche parte nel mondo dei cristiani, a qualunque chiesa appartengano, hanno commesso atti abominevoli di prevaricazione in nome della fede, quegli eventi riguardano anche me e tutti coloro che confessano Gesù come Signore e ci rammentano che la predicazione dell'Evangelo non è conquista né normalizzazione del diverso da noi, ma è sapersi fare ogni cosa a tutti, essere giudeo con i giudei, greco con i greci, indiano con gli indiani, affinché Cristo sia davvero il Signore di tutti. Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.